E parliamo di un altro libro, come facciamo spesso il mercoledì, a cui ci dedichiamo molto alle recenti uscite, di un autore che ascoltatrici e ascoltatori conoscono bene, oltre ad essere una voce, insomma, che a Radio Popolare è ben nota, è anche autore di un blog che ormai da molti anni contiene una serie di riflessioni e di considerazioni che ci appassionano. Parliamo di Il doppio sguardo, edito dal Pozzo di Giacobbe, di Marco Garzoni, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Grazie a voi dell'invito, eccomi qua.
Allora, la prima cosa che dico è che Il doppio sguardo è anche un'associazione di cui lei è presidente, giusto?
Giustissimo.
Ecco, esatto. E che persegue delle finalità.
Abbiamo anche un sito con tutta una serie di documenti, considerazioni, blog. Siamo da poco più di un anno costituiti, ma siamo abbastanza attivi e vegeti.
L'idea è quella, no? Credo, dell'associazione, poi veniamo subito al libro, di perseguire degli obiettivi che siano di solidarietà, di civismo, attraverso la cultura, la formazione, giusto?
Certo, giustissimo, col particolare che molti di noi sono anche attivi dal punto di vista professionale nell'attività di cura, nello specifico nell'attività di psicoterapia o comunque di sostegno psicologico, quindi questo ci consente, un po' per la formazione, un po' per la sensibilità personale, un po' per gli scambi continui tra noi, di avere, di qui il doppio sguardo, di cercare di avere un punto d'osservazione altro su noi stessi e sul mondo, cioè avere certo preoccupazione, cura per l'individuo, per la persona, per la donna, per l'uomo, per il giovane, la giovane, eccetera, ma nello stesso tempo avere alta preoccupazione per il contesto sociale e per il contesto culturale in cui viviamo oggi.
Quello proprio non bisognerebbe dimenticarlo, perché insomma, produce effetti sull'individuo molto importanti, no?
Lo vediamo. La vera sfida di oggi. Tenere presente che il mondo dell'individuo è intoccabile, però noi siamo unici, non siamo soli. E questo invece è qualche cosa che solitamente sfugge. L'unicità è quella che viene più volte prevalentemente considerata nell'attività di cura, ma questa unicità non deve assolutamente far perdere la comunità in cui un soggetto è inserito, e non deve far perdere di vista i legami personali, i legami con l'ambiente, i legami con chi è vicino, la famiglia e tutto, ma i legami anche con chi non c'è, ma di fatto è come se esistesse, vedi la metafora dei migranti, che sono persone reali, concrete, che arrivano, ma sono il continuo ricordarci, tirarci per la giacchetta e dirci che l'altro esiste con un sacco di
bisogni. Soprattutto non è un problema con la P maiuscola,
no,
depersonalizzandolo, sì.
Anzi, è una risorsa, ed è uno dei problemi che non lo si considera invece come una risorsa. Cioè, l'altro che arriva, qualunque sia la provenienza, il bisogno, eccetera, ci ricorda proprio questa dimensione collettiva, parola oggettivo oggi aborrire, ma il collettivo è la nostra vita, insomma. No?
Sulla questione del collettivo proprio ci troviamo d'accordissimo, e credo molti di coloro che ci ascoltano, penso. Insomma, oltre a lei, oltre all'attività, insomma, di psicologo, di analista, di giornalista, ne abbiamo parlato spesso di che cosa fa Marco Garzoni, lei è anche poeta, e vorrei attaccarmi ad un premio che leggendo il suo libro e rileggendo la sua biografia l'ha definito costruttore e narratore di sogni, perché il doppio sguardo è con uno stratagemma, diciamo così, letterario, autorale, un'interlocutrice ideale, una giovane donna, no? Che è destinataria delle sue considerazioni, è un invito a ritrovare la capacità di meditare.
Certo, E partendo dalla considerazione che poi noi l'abbiamo dimenticato, ma è un filone antichissimo, che la meditazione in realtà vuol, meditare in realtà vuol dire curare. Noi attraverso la meditazione non facciamo altro che curare noi stessi. Perché? Ma perché ci raccogliamo, perché stacchiamo, magari anche per poco, ma stacchiamo rispetto a preoccupazioni nostre, paure nostre, pressioni nostre o sollecitazioni esterne, e ci riprendiamo in mano, e cerchiamo di guardare oltre che vedere, perché noi magari andiamo, vediamo, ma non guardiamo, quindi non abbiamo la percezione di quello che ci sta attorno. Quindi questa colloquio con lo stratagemma letterario, eccetera, con questa giovane donna, un parlare a lei in realtà è parlare anche a me stesso, ma ciascuno quando parla con sé in realtà parla con gli altri, perché sennò si chiuderebbe in un solipsismo sterile e quasi al limite della deriva proprio tremenda dell'isolamento, di tanti isolamenti che oggi ci sono, insomma.
Mi vengono in mente molti, molti libri di culto settecenteschi, ottocenteschi, in cui l'epistolario è lo strumento, no? Letterario con cui l'autore si rappresenta come altro da sé, e visto che di altro abbiamo parlato, credo che sia interessante questo punto. Nella nota introduttiva lei scrive anche che meditare diversi riferimenti che leggerete in questa nota è uno spunto per meditare seriamente su come si relazionano gli uomini con le donne, leggo dalla nota introduttiva, ma anche sul femminile che ogni maschio ha in sé, anche se lo misconosce, lo teme, lo fugge, lo detesta e magari se ne vergogna. Questo mi sembra talmente attuale che è lo scritto apposta,
perché questo è un filo rosso che percorre l'intero libro, però il problema era proprio nell'introduzione farlo capire fin da subito, insomma, che in tutto il discorso, in tutte le polemiche, le tragedie di questi nostri giorni, insomma, il tema davvero è cambiamento, bene, ma il cambiamento deve essere un cambiamento che parte proprio da un modo diverso che l'uomo ha di se stesso, deve avere di se stesso, perché se noi facciamo solo il discorso importantissimo, figuriamoci, dell'educazione affettiva, dell'educazione, stiamo ancora all'esterno, teniamo qualche cosa come fosse un fenomeno che ci riguarda, sì, però che lo possiamo affrontare o addirittura illuderci di risolverlo con tutta una serie di attività formative, appunto l'educazione eccetera. No, il primo punto è riconoscere questa dimensione che l'uomo trattino maschio, cioè ha dentro di sé l'anima, il femminile, l'altro da sé, uno ce l'ha dentro, e invece questa idea spaventa gli uomini. Se tu non riconosci prima il femminile che è in te, fai fatica poi a riconoscere la donna in quanto tale all'esterno. Questo è un lavoro delicato, difficile, a volte utopico, ma è un lavoro da fare assolutamente. Noi torniamo indietro a decenni fa, vi ricordate quando si parla dell'uomo a una dimensione, e lì era riferito soltanto, prevalentemente perlomeno, ai rapporti sociali. No, riportiamolo all'individuo, riportiamolo al soggetto. Ecco, il soggetto deve riconoscere la sua dualità interna, cioè l'aspetto che è riferito a chi è lui, cosa fa, cosa sente, eccetera, ma anche come uomo scoprire questa dimensione femminile, o se preferite una parola più colta, animica, cioè di anima che ha dentro, che è quello che poi lo mette in relazione con gli altri, lo mette in relazione col mondo, lo mette in relazione con le persone che incontra, le persone che ama, le persone con cui ha relazioni. Questo è un passaggio, a mio avviso, davvero decisivo per capire molte tragedie del giorno d'oggi. Il possesso, che che certi uomini mostrano, perché non riconoscono quello che hanno dentro, perché se no non avrebbero bisogno di possedere, ma perché ce l'hai dentro quella parte lì.
Come sempre è una professione di grande, grande, grande debolezza, sì. Come tutte le violenze. Dentro e fuori è il titolo del terzo capitolo e come tutti gli altri capitoli comincia dando definizioni diverse di doppio sguardo il titolo del libro. C'è un punto, uno dei paragrafi dove, che è intitolato La sentinella della notte, in cui si fa riferimento a Isaia, sentinella che punto è la notte, e mi è venuto in mente Shakespeare con Macbeth, che è completamente perduto nella sua violenza, per l'appunto, che si fa la stessa domanda. Non tutti lo sanno che Shakespeare l'aveva tratto dalla Bibbia, quel famoso verso, insomma, del Macbeth.
Sì. Ed è quello che riguarda l'individuo, riguarda le relazioni private, ma è quello che, ma scusate un po', oggi quanto manca dalla notte fra Israele e Gaza, i palestinesi, Russia e Ucraina, ma ci siamo dentro in questa notte qua e ci domandiamo quanto manca, siamo davvero sentinelle di quello che succede, ci riconosciamo in qualche modo coinvolti, corresponsabili di quello che sta succedendo. Ecco, questo è, la ringrazio di questo, questa evocazione di questo capitolo, perché poi tra le altre cose noi il dentro e il fuori di solito lo vediamo per le cose più clamorose, infatti l'esempio che faccio è le carceri, no? Ma di fatto questo riguarda, noi a volte siamo imprigionati da noi stessi, in queste situazioni, in questo momento il mondo è prigioniero di se stesso, della propria nell'Occidente poi in maniera particolare, della propria incapacità, assoluta incapacità di avere questa leggerezza, perché è anche una questione di leggerezza, di riuscire a vedere insieme il dentro e il fuori, cioè recuperare una cultura dell'et, non dell'out, cioè perché sennò finiamo con tutte le proiezioni e gli immigrati e quelli dall'altra parte del muro e eccetera eccetera, no?
Assolutamente sì, poi c'è molto altro ovviamente, io mi soffermo su alcune delle cose che mi hanno particolarmente colpito anche per il posto dove lavoro, insomma, che mi porta a contatto con molti degli argomenti che Marco Garzoni attraversa, insomma, con questo piglio così leggero che ho apprezzato molto, leggero nel senso che non sale mai in cattedra e forse anche lo strumento che ha utilizzato, quello di parlare a una giovane donna, fa in qualche modo fa l'impresa. Il decimo capitolo, Cambiare la storia, secondo me è importantissimo. Ci arriviamo, ovviamente leggendo il libro prima si capisce come possiamo cambiare la storia, non da soli.
Assolutamente, questa è un'illusione, l'illusione dell'Homo Faber che si credeva capace di fare tutto, no, siamo con gli altri, siamo insieme agli altri, siamo assolutamente, ripeto come ho detto prima, certo viene prima l'individuo, è fondamentale tutto questo, però di fatto tu non cambi la storia se non cambi te stesso, non cambi le relazioni se non cambi il tuo modo di approcciare l'altro, di approcciare le situazioni, insomma. C'è questa continua consapevolezza che dobbiamo avere, non so, un altro riferimento, lì proprio in quel capitolo io parlo dell'essere, sentirsi d'esempio, ma come possiamo immaginare che i cittadini vadano a votare se siamo i primi come classe politica, come classe dirigente, come media che trasmettono in un certo modo, siamo i primi a trasmettere l'esempio che gli altri non contano nulla, ma se uno non conta non corrisponde, non va a votare, insomma, questo può fare un altro esempio. Quindi il discorso che le cose possono essere cambiate se siamo noi i primi a cambiare, questo è fondamentale.
E infatti è così. Allora, il doppio sguardo, lettera a una giovane donna per meditare, ritrovare se stessi, cambiare il mondo, come abbiamo appena detto, Il pozzo di Giacobbe, Marco Garzonio, grazie per avercelo raccontato. Buon lavoro.
Grazie a voi. Complimenti, grazie a voi e tanti auguri. Arrivederci.
A presto.
Complimenti per il lavoro che fate. Grazie.
Grazie, grazie mille.